State ascoltando SBS Italian.
Ciao, mi chiamo Laura, sono originaria di La Spezia.
Buongiorno a tutti amici di SBS Italia, io sono Alessandro Martinone, sono di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria.
Ciao, sono Nadir, arrivo da Cuneo in Piemonte.
Ciao a tutti, sono Serena, vengo da Giurdignano in provincia di Lecce.
Questi erano Alessandro, Laura, Nadir e Serena, quattro giovani italiani che ci hanno raccontato le loro esperienze di agricoltori, a volte esperti, spesso improvvisati, nelle aziende agricole australiane. Questi giovani connazionali rappresentano una piccola parte delle migliaia di persone che ogni anno decidono di trascorrere in Australia un'esperienza di vacanza e lavoro. Ma quanto internazionale è davvero il mondo delle farm? Ecco il punto di vista di Laura, Nadir, Serena e Alessandro.
Quest'anno è un anno molto particolare anche da questo punto di vista, perché praticamente metà dei ragazzi, un terzo dei ragazzi è del Vietnam e un terzo è cinese, e abbiamo incredibilmente 6 australiani, che generalmente non abbiamo mai applicazioni da persone australiane, né locali né dell'Australia in generale, e non abbiamo assolutamente europei, perché tutti i ragazzi che abbiamo avuto l'anno scorso che volevano tornare sono tornati a casa.
In Queensland eravamo circa 400 persone e c'erano comunque molti backpackers da qualunque posto del mondo, e lì era molto comunque anche abbastanza internazionale come cosa.
L'azienda dove lavoro io adesso non è molto internazionale, per lo più sono persone australiane, siamo 3 stranieri in totale, però in genere nelle farm la maggior parte della gente è straniera. Ci sono grandi farm dove tranquillamente l'80-90% dei dipendenti è straniero.
Nel mio percorso in farm ho incontrato molti molti ragazzi inglesi, ma anche francesi, un sacco di persone europee, colombiani anche, e australiani qualcuno, quindi credo che gli australiani non gli piace lavorare in farm. Tranne qualcuno.
Nel 2020 c'è stato un crollo degli arrivi internazionali in Australia, con i confini di fatto chiusi dal 20 marzo, con poche e limitate eccezioni. Confrontiamo i mesi di aprile, maggio e giugno 2019 con gli stessi mesi del 2020. Le richieste cumulative delle due tipologie di visto di vacanze e lavoro disponibili hanno registrato un calo del 70%. Ascoltiamo l'esperienza di Laura, oggi manager della raccolta di mirtilli in una farm del Victoria.
Quest'anno è stata molto più difficile, abbiamo dovuto iniziare il recruitment, generalmente lo iniziamo una decina, 2 settimane prima dell'inizio della stagione, per avere appunto i mirtilli sicuri a un livello di maturazione tale che possiamo iniziare la raccolta, mentre quest'anno abbiamo deciso di iniziarla prima appunto per la mancanza di personale, e l'abbiamo iniziata un mese prima, e generalmente mettiamo un annuncio su Facebook e al paio di giorni lo dobbiamo togliere perché siamo invasi da richieste, mentre quest'anno la prima intera settimana abbiamo avuto zero richieste, ci siamo preoccupati tantissimo. E quindi abbiamo iniziato un recruitment al contrario, invece di mettere l'annuncio e la gente ci contattava, eravamo noi che andavamo a cercare gli annunci di persone che cercavano lavoro e contattare queste persone. E, grazie anche a vari ragazzi che abbiamo avuto l'anno scorso e che hanno messo il nostro annuncio sulle loro pagine nazionali, diciamo, per esempio la pagina di Vietnam in Australia, la pagina di cinesi in Australia o francesi in Australia, italiani in Australia, e siamo riusciti a averci sufficienti persone, a fare sufficienti interviews e ad avere una full crew. E finora, grazie al cielo, tutto bene, ma veramente dura. Sì.
Si stima che mancheranno fino a 26.000 lavoratori per coprire il fabbisogno della produzione fino all'inizio del 2022. Governi federale e statali hanno messo in piedi una serie di misure che ambiscono a far fronte a questa emergenza, motivando un numero maggiore di lavoratori a raggiungere le campagne. Dal 1 novembre il governo federale offre un rimborso spese fino a $6.000 per chi accetta di trasferirsi in una zona agricola. Il rimborso massimo è invece limitato a $2.000 se non si è cittadini australiani o residenti permanenti. Perché questa disparità di trattamento? Lo abbiamo chiesto al Department of Education, Skills and Employment, che ci ha risposto per iscritto.
Il governo australiano dà la priorità a chi cerca lavoro ed è australiano per rendere più semplice per loro l'acquisizione di esperienza lavorativa e l'inizio di un nuovo impiego sostenibile e continuativo.
I costi di alloggio vengono rimborsati solo per i primi 2 mesi. Quando abbiamo chiesto come si sarebbe realizzata l'intenzione di creare un impiego continuativo offrendo un rimborso spese più alto, il Dipartimento ha specificato di non avere nulla da aggiungere. Ne abbiamo poi parlato con Gabrielle Marchetti, avvocata di Job Watch, centro legale specializzato sul diritto del lavoro. A che fine distinguere tra lavoratori australiani e internazionali?
Beh, questa è una domanda eccellente, devo dire, perché all'inizio, quando ho visto anch'io questa differenza tra i due tipi di rimborso, anch'io sono rimasta un po' scioccata e ho pensato, ma che senso ha in effetti, perché non costa meno per un lavoratore con un visto temporaneo in confronto a un lavoratore australiano cittadino oppure con la permanent residency. E infatti quei due rimborsi sono molto diversi, è un terzo che riceve un lavoratore col visto temporaneo, perché sono fino a $2,000 per quelli col visto temporaneo e invece fino a $6,000 per i lavoratori australiani, quindi è una grande differenza. Io devo dire che ho fatto un sacco di domande anch'io da parte mia di Job Watch e non sono riuscita a trovare una spiegazione e non ho avuto una spiegazione della ragione per questa differenza. Però devo assumere, alla fine non mi resta che assumere, che il motivo sia proprio perché il governo è interessato a incentivare i lavoratori australiani e di magari convincerli, incoraggiarli a non dipendere dai sussidi statali, tipo Job Seeker, per esempio, e quindi di convincerli a provare un'altra cosa, provare di andare a lavorare sulle farm, magari sviluppare anche nuove skills, eccetera, e quindi questo è un modo di incentivarli.
E cosa ne pensano i giovani italiani arrivati qui con il Working Holiday? Nadir e Serena trovano questa differenziazione ragionevole.
Se danno più soldi agli australiani è probabilmente per il fatto che comunque loro magari hanno già una vita più preimpostata in una grande città, quindi per loro magari è anche più difficile spostarsi in un'area regionale magari con la famiglia, mentre invece noi comunque bene o male non abbiamo un posto fisso al 100% qua in Australia, quindi bene o male spostarci da un posto all'altro a noi cambia comunque molto meno, perché siamo comunque dall'altra parte del mondo, quindi non so, per me essere a casa nel Queensland o nel Western Australia o nel Victoria non cambia assolutamente niente.
Gli stranieri, backpacker o la gente che è qui in viaggio è già proiettata al muoversi, allo spostarsi, a non avere una pianta stabile, mentre invece un australiano che si deve trasferire deve magari vendere la casa o organizzarsi per una nuova, per spostare la famiglia. Non ci sono le stesse spese, quindi secondo me è abbastanza giusto.
Per Laura invece, differenziare tra australiani e non australiani non è utile.
Mi sembra un po' ingiusto perché l'Australia senza persone, senza internazionali, senza backpackers, che molte volte questa parola backpacker si utilizza in senso quasi di disprezzo, penso che l'Australia si ferma, quindi abbiamo bisogno di queste persone, abbiamo bisogno di persone internazionali, noi stessi siamo immigranti, quindi penso che sia, secondo la mia opinione, abbastanza ingiusto la differenza $2,000 o $6,000.
Il numero di richieste per i sussidi giunte finora è piuttosto basso. Sono stati 453 gli accordi di trasferimento firmati, 197 per cittadini australiani e 256 per titolari di visto temporaneo. Questi numeri si fermano alla fine del 2020 ed è troppo presto ora per sapere quanti rimborsi siano stati poi realmente effettuati. A chi sta pensando di iniziare questa esperienza nelle farm e magari ha sentito di situazioni difficili anche di sfruttamento riportate da alcuni viaggiatori, Gabrielle Marchetti di Job Watch offre qualche consiglio.
La prima cosa da capire è che la legge in Australia vale per tutti, non vale solo per i lavoratori australiani, vale per tutti, anche per quelli con il visto temporaneo. Quindi se c'è qualcosa che non va, qualsiasi tipo di problema sul posto lavorativo, è importante farsi avanti, è importante contattare organizzazioni come Jobwatch, che siamo nel Victoria, nel Tasmania e nel Queensland, oppure altri centri comunitari, community legal centers, in altri stati dell'Australia. E ovviamente c'è anche il Fair Work Ombudsman. Ora, il Fair Work Ombudsman ha messo insieme un video molto molto ben fatto chiamato Working the Harvest Trail, e noi abbiamo dei links sui nostri siti social, quindi on Facebook and LinkedIn and Twitter, e magari SBS potrà anche mettere un link a questo video, che è molto importante vederlo prima di andare a lavorare sulle farm.
È questa un'esperienza difficile e da evitare? Sembrerebbe di no. Ci siamo rivolti ancora una volta a Serena, Nadir, Laura e Alessandro e abbiamo chiesto loro se consiglierebbero questa esperienza.
Sì, decisamente sì, perché anche io ho dei ricordi bellissimi anche delle esperienze peggiori che ho avuto in farm, perché quando l'esperienza è stata negativa a livello lavorativo, è stata bellissima a livello personale. Ho conosciuto tanta gente con cui ancora ho contatti a distanza di 10 anni. È una bella esperienza, cioè, c'è sempre qualcosa da imparare, o se non da imparare, comunque spesso ci si diverte, anche nella cattiva sorte.
Penso anche che certi consigli di questo tipo siano molto personali, perché magari io ad esempio non lavorerei mai in hospitality, non mi piace come genere di lavoro, ma mi trovo molto meglio in farm. Magari ci sono molte persone che non si troverebbero proprio oggi in una farm, ma preferiscono comunque fare un lavoro di hospitality, quindi secondo me è una cosa troppo personale da magari dare un consiglio a prescindere.
Secondo me è un'esperienza assolutamente da provare, è una di quelle cose speciali che l'Australia offre, è un'esperienza di vita meravigliosa, ti insegna tanto, conosci altre persone e scopri una parte della natura che molti di noi abitiamo in città o abbiamo sempre vissuto in città, magari anche città grandi, e è una riconciliazione con la natura.
Assolutamente sì, è un'esperienza da fare. E che sia una bella esperienza, una brutta esperienza, è da fare, perché ti fa crescere tantissimo, come dicevo io, almeno io sono cresciuto tantissimo, e la consiglierei a tutti, e la rifarei anch'io altre 100 volte, è un'esperienza bellissima.
Partire o non partire? Quel che è certo è che nei prossimi mesi le occasioni non mancheranno. Il rapporto già citato, che indica come l'Australia potesse avere bisogno di 26.000 lavoratori agricoli, specifica anche che questo deficit potrebbe essere ancora più grande se la chiusura dei confini internazionali continuasse oltre il marzo 2021. Una condizione ormai più che probabile.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.